Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: «Ora Israele ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandi del Signore, vostro Dio, che io vi prescrivo. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé, come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come tutta questa legislazione che io oggi vi do? Parola di Dio.
Prendete il libro dei Salmi a pagina 19, Salmo 33. Pagina 19, Salmo 33. Come al solito, la parte sinistra parte insieme a me e con Lucia invece la parte destra farà gli altri in alternativa il Salmo. Gridate di gioia al Signore, voi giusti, da voi fedeli si innalzi la lode.
Celebrate il Signore al suono della cetra, lodatelo sull'arpa a 10 corde.
Cantate per Lui un canto nuovo, acclamatelo con la musica più bella.
Chiara è la parola del Signore, sicure sono tutte le sue opere.
Egli ama il diritto e la giustizia, del suo amore è piena la terra.
La parola del Signore creò il cielo e il soffio della sua bocca tutte le stelle.
Egli parlò e tutto fu fatto, diede un ordine e tutto fu compiuto.
Il Signore distrugge i piani dei popoli, rende vani i progetti delle nazioni.
Ma i piani del Signore sono per sempre, tutti i suoi progetti rimangono nei secoli.
Dall'alto del cielo il Signore guarda e vede tutti gli uomini.
Dal luogo dove abita, egli osserva tutti gli abitanti della terra.
Lui ha creato il loro cuore, lui conosce le loro azioni.
Un re non vince con un grande esercito, un guerriero non si salva con la sua forza.
È un'illusione la vittoria con i cavalli, la salvezza non viene dagli eserciti.
Ma il Signore veglia su chi crede in Lui, su chi spera nel suo amore.
Per farlo sfuggire alla morte e tenerlo vivo in tempo di fame.
Noi speriamo nel Signore, è Lui che ci aiuta e ci protegge.
Da Lui viene ogni nostra gioia, in Lui è tutta la nostra fiducia.
Il Tuo amore ci accompagni, perché noi confidiamo in Te, o Signore.
Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre, Creatore della luce. Presso di Lui non c'è variazione né ombra di cambiamento. Per Sua volontà Egli ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle Sue creature. accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa: visitate gli orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo mondo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Per sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle sue creature.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si riunivano attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate. I farisei, infatti, e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei, quindi, e quegli scribi lo interrogarono dicendo: «Ma perché i tuoi discepoli non si comportano secondo le tradizioni degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnano dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate invece la tradizione degli uomini». E chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro». E diceva ai suoi discepoli: «Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganni, dissolutezze, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Ma andare a tavola senza lavarsi le mani non rende impuro l'uomo». Parola del Signore. Lo sapete, oggi è la prima domenica del mese e ormai dall'ottobre scorso, quindi da un anno quasi, noi abbiamo iniziato a dedicare le messe della prima domenica del mese a pregare e a riflettere sulla pace. Preoccupati, certo, principalmente dalle guerre che ci sono nel mondo, ma la cosa che le rende ancora più pericolose è l'assuefazione che noi stiamo mettendo in atto di fronte a questa situazione. Nemmeno la paura ci colpisce più. Ormai si pensa, c'è nulla da fare, ci sono sempre state, le guerre sempre ci saranno, e ci si adatta senza nemmeno rendersi conto che adattarsi oggi, invece che ai tempi degli Oriazzi e dei Curiazzi, è veramente molto pericoloso. Si rischia davvero la fine del mondo. E allora oggi vorrei approfondire un aspetto di questo problema di cui noi parliamo molto spesso, quindi non è una novità, ma che a me sembra molto importante. Negli anni 20 del secolo scorso, quindi subito dopo la prima guerra mondiale, quella del 15-18, un teologo protestante che si chiamava Carlo Barth, un grandissimo teologo, sostenne che era ambiguo considerare il cristianesimo una religione. Fece questa osservazione in polemica con i suoi maestri di teologia, che parlavano in astratto di religiosità e avevano appoggiato la politica imperialistica che aveva portato alla Prima Guerra Mondiale. Quindi Barth mise a fuoco, non che l'ha scoperto lui, ma mise a fuoco per la prima volta il grande rischio, la grande ambiguità che ci fosse nella parola religione. Si rifaceva a un'interpretazione di San Paolo che vedeva, lo dice in una lettera, vedeva nella religione il tentativo orgoglioso dell'uomo di impadronirsi di Dio. Una casta di sacerdoti che si autocostituivano mediatori fra Dio e l'umanità, e dicevano: lo sappiamo noi quello che dice Dio, dovete obbedire a noi. E allora lui, San Paolo, intravede nella esperienza religiosa un tentativo orgoglioso di impadronirsi di Dio, di farsene un idolo da usare per i propri scopi. La religione, quindi, secondo lui, è contro Dio, secondo Barth, padre di Gesù Cristo e padre nostro. E il cristianesimo, secondo questa lettura di Barth, sarebbe la fine delle religioni e un invito invece a passare all'esperienza della fede. Religione e fede, quindi, non soltanto, secondo Barth, secondo questa analisi, non sono la stessa cosa, ma la fede è la negazione della religione e la religione è la morte della fede. La fede quindi sarebbe, provo a dirlo in poche parole, un moto spontaneo della persona, la religione è invece l'organizzazione di questo sentimento, condannandolo a morte. Quindi l'uomo di fede si abbandona a Dio e si lascia coinvolgere dal suo progetto e lotta appassionatamente contro Dio anche quando gli sembra che lui per primo non sia di parola rispetto a ciò che ha promesso. L'uomo religioso invece si inchina davanti a Dio cercando di strappare più favori possibili per realizzare i suoi progetti. Quindi il rapporto religioso è un rapporto clientelare, da servi. Il rapporto di fede è un rapporto da figli, da amici. Lo dice Gesù anche: non vi chiamo più servi perché vi ho messo al corrente del mistero della vita e vi ho coinvolti nel creare un mondo di giustizia, di amore e di pace. Questo rapporto di fede sopporta soltanto non un atteggiamento clientelare che riproduce un po' il rapporto che ci sta nella società, anche noi. Noi abbiamo un monte di bisogni, un monte di necessità, un monte di problemi, si cerca di avere per amico un onorevole, il sindaco, che lui ci aiuta così a risolvere certi problemi. Si vota per il suo partito, magari, pur di avere i suoi problemi. E anche la religione nei confronti di Dio si comporta nello stesso modo. Gli metto una candela, mi rivolgo ai suoi santi, ce ne sono alcuni che sono più efficaci degli altri, e cerco di strappare favori più che posso. Il rapporto religioso quindi si gioca nel Tempio, o comunque prevalentemente in uno spazio sacro, nel rito, nel culto. Il rapporto di fede si gioca nella strada, nella vita. Io non voglio dire che questa analisi fatta da Barthes sia da condividere tale e quale. Non voglio dire che fede e religione siano in una opposizione irriducibile, ma bisogna riconoscere che ci sono delle intuizioni di profondo valore evangelico e che in parte questa analisi nasce da una fede appassionata in un Dio che non può essere rinchiuso in schemi umani. Tanto è vero che negli ultimi decenni molti teologi cattolici hanno condiviso questa analisi di Barthes, che ormai non voglio dire che è condivisa da tutti, anche fra i cattolici, ma molti sì però. Ecco. Certo, il discorso è ambiguo, lo capisco anch'io. È vero che la fede o l'amore, poi vi dirò perché mi sembra che ci sia una somiglianza enorme tra l'esperienza della fede in un Dio e l'esperienza di amore fra di noi. È vero che se la fede o l'amore non si trasformano in scelte storiche, in un progetto, e rimangono a livello sentimentale, individualmente, rimangono fragili, si sciolgono alla prima occasione, si sciolgono come neve al sole. Lo spontaneismo eretto a sistema non dà affidamento. È l'eterna questione del rapporto fra struttura organizzata e spontaneità, fra istituzione e carisma. L'istituzione in ogni campo è necessaria, ineliminabile, ma è lei che deve modificarsi, deve lasciarsi continuamente mettere in crisi dalla spontaneità del sentimento. Non si può eliminare, se no, come dicevo prima, rischia di rimanere appesa a un'esperienza al caso, basta una folata di vento e se ne va. Vi dicevo prima che il paragone con l'amore potrebbe essere, c'è anche un proverbio che dice su, come dice il proverbio, su amore e matrimonio. Il matrimonio sarebbe l'istituzionalizzazione dell'amore. Come dice il proverbio? Il matrimonio è la tomba dell'amore. Ora, io non sono convinto di questo, però non mi dite che non c'è bisogno continuamente di rimisurare una vita anche strutturata sul matrimonio, di misurarla con la spontaneità del sentimento, se no davvero rischia di diventare routine e basta. E allora, se noi con questa sollecitazione in cuore rivisitiamo la storia dell'Antico Testamento, ci si accorge che è uno strumento di lettura molto utile. Secondo questo linguaggio, per esempio, Abramo è un uomo religioso o un uomo di fede? Lascia la tua terra e va. E Abramo va, senza saper dove, rischiando. Oppure pensate all'Esodo. Il popolo ebraico è schiavo in Egitto. Dio suscita Mosè, che invita gli ebrei a venire via. Egitto o fuga dall'Egitto? Ma l'Egitto non è mica un paese ateo, è un paese religioso. Il faraone è Dio, come l'imperatore romano dai romani era considerato Dio. Quindi non è l'ateismo contro la spontaneità della fede, è la religione contro la spontaneità della fede. L'Egitto è un paese profondamente religioso. Il faraone, quindi, dicevo, è divino, ma Mosè non viene mandato da Dio, dagli schiavi ebrei, a dire osservate i comandamenti. Non si dice osservate i comandamenti a un popolo schiavo. Ve l'immaginate voi? Dio che interviene attraverso Mosè a questo popolo schiavo e gli dice: guai a voi perché avete bestemmiato. Gli dice: non dovete accettare di essere schiavi, partite, andatevene. Questo è il gesto di fede più grosso che potete fare. Non si moralizza l'Egitto. Noi invece spesso pretendiamo di moralizzare la schiavitù. E ognuno di noi ha il suo faraone da cui uscire. Sapete, c'è un detto ebraico, sempre rimasto impresso, che dice: per Dio, per il Signore, non fu tanto difficile far venire via gli ebrei dall'Egitto, ma togliere l'Egitto dai loro cuori. Cioè che una volta venuti via dall'Egitto si accorsero che il faraone fa capolino dentro di noi, la tendenza a diventare schiavi, a trovarsi un padrone, a dire: risolvimi i miei problemi e io voterò per te. Questa tendenza ce l'abbiamo continuamente. Bella come affermazione, a me piace molto. A Dio non fu tanto difficile far venire via gli schiavi dall'Egitto, ma togliere l'Egitto come meta, come idolo dai loro cuori. E allora continuiamo brevemente, a fare altri esempi dell'Antico Testamento, la differenza fra religione e fede. La fede è rassicurante, è come avere un amico onorevole alla camera. Oh, c'è lui, se ho bisogno mi rivolgo a lui, mi rivolgo a Dio. In questa concezione poi Dio è sovranamente libero. Signore, fai guarire il mio bambino che è malato. E Dio fa che vuole. A volte dice di sì, a volte dice di no. Perché? Lo sa lui. Te non spetta, non ti domandare nulla. Ti aspetta accettare questa supremazia di Dio. Sfruttala. Rivolgiti a lui, accendegli una candela perché ti aiuti, ma non puoi fare di più. Questa è la religione. L'uomo di fede invece ha come obiettivo l'abbandonarsi a Dio, fidarsi e affidarsi, anche quando i conti non tornano, ma perché ha intuito che là c'è davvero l'origine della sua vita e dell'amore. Anche Gesù ha avuto questa tentazione, l'ha avuta anche lui, ha provato anche lui questa esperienza. Quando era in croce, gli venne anche a lui da dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che ho fatto di male perché la mia vita finisca così? Ma vi ricordate poi come aggiunge? Nonostante tutto, nelle tue mani affido la mia vita. Questo spazio di non razionalità, di spiegazione non razionale, non può essere coperto altro che dalla fede, che dalla fiducia. Ho intuito che posso fidarmi di te e mi butto. Ma nella nostra vita scelte di questo tipo sono continue da fare. La vita è fatta così. Non si cerca garanzie per non rischiare, ma le cose più grosse sono sempre accompagnate dal rischio. Vi mettete con un compagno o con una compagna, nessuno vi garantisce che non vi fregherà. Decidete di mettere al mondo un figlio, nessuno garantisce che ne vale la pena. Può venire fuori Hitler e può venire fuori San Francesco, non lo sai. Questa componente è essenziale, è fondamentale. È qui forse il fascino, la possibile tragedia e il fascino della vita. La religione non vuole rischi. La religione vuole garanzie, vuole maniglie a cui attaccarsi. Non ha torto Bart. Certo che non può essere un criterio di lettura universale, ma ha messo il dito sulla piaga. La guerra è perfettamente organica e compatibile con la religione. Tanto è vero anche nella Bibbia ci sono le guerre sante, le guerre di Dio. Dio che dice: massacrate quel popolo perché idolatra e quindi è pericoloso. La religione è perfettamente organica alla violenza e alla guerra. Tant'è vero che nel Vecchio Testamento la storia degli ebrei è fondata molto sulla religione, ma ogni tanto ci sono lampi di fede. E Gesù si rifà a questi, si riattacca a questi. In altre parole, quindi questo volevo, mi sembrava importante sottolineare oggi. In altre parole, la religione è compatibile con la violenza e con la guerra. Lo dimostra la storia dei cristiani, la storia dei musulmani e di altre esperienze religiose. Quindi non diamo sempre la colpa alla guerra santa dei musulmani. Noi nei secoli l'abbiamo fatto. Ero bambino io quando la Chiesa benediva le armi per la guerra in Africa. Perché erano infedeli, si poteva portare loro la civiltà e quindi facciamo la guerra. Ditemi voi come giustificare ragionamenti di questo tipo col Vangelo in mano. La Bibbia va letta, mi direte voi, allora se la Bibbia giustifica violenza e guerra, che ne facciamo? La cassiamo? La buttiamo via? No, bisogna però leggerla con un criterio corretto. È difficilissimo questo, perché non siamo abituati. Ora se ne parla, dal Vaticano II in poi se ne parla, ed è stato un progresso enorme. La Bibbia va letta in progress, va letta nel suo evolversi, non va fermato a un punto. Va letta tenendo presente la meta verso cui l'esperienza religiosa cammina. Si parte dalla sacralizzazione della violenza, le guerre sante, si arriva a un punto nell'Antico Testamento molto importante, che tutti voi conoscete, quello dell'occhio per occhio, dente per dente, sangue per sangue, vita per vita. Viene letto in genere come veniva letto, come giustificazione della violenza. Invece mi sembra più corretto dire che è un contenimento della violenza. Come dire, se ti danno un pugno, ridagli un pugno, voglio ammazzare figlioli, però. Occhio per occhio, dente per dente. Ti hanno rubato un oggetto, rubaglielo, ma non gli ammazzare quello che ti ha fatto il furto. Quindi è un momento importantissimo. Io dico sempre, come esempio, che se noi avessimo presente la regola morale dell'occhio per occhio, dente per dente, la guerra atomica non scoppierebbe mai. Perché la guerra atomica è sempre eccessiva rispetto a una possibile offesa che puoi aver ricevuto. Non è mai occhio per occhio, dente per dente. Tu mi hai fatto un danno, un torto, e io fo finire il mondo. Non esiste. Quindi è un momento importantissimo, ma il cammino continua. E Gesù dice, ama i suoi nemici, fai del bene a chi ti ha fatto del male. Cerca di somigliare al Padre che sta nei cieli, che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Quindi è il tragitto che va identificato. È la meta verso cui un'esperienza si muove che va intravista. Ecco perché quindi andare a assolutizzare certi momenti della storia biblica in cui non solo si giustifica la violenza, ma in cui la si sacralizza addirittura, è sbagliato, è un modo sbagliato di leggerla. In questa storia che ci viene raccontata nella Bibbia, ci sono dei momenti in cui queste cose vengono intuite. Pensate a Isaia, pensate a Amos, pensate a Osea. Misericordia voglio, l'abbiamo scritto anche sugli scalini. Misericordia voglio, dice il Signore, non sacrifici. Siamo 500 anni prima di Gesù. Quindi ha già capito che sgozzare gli agnelli, versare sangue per placare l'ira di un Dio arrabbiato per i peccati dell'uomo non serve a nulla. Voglio misericordia. Fai una carezza a chi è solo. Questo è ciò che ripara al male che fanno gli uomini. Questa distinzione fra religione e fede, io credo che sia davvero molto salutare. Non voglio leggerla in maniera fondamentalista, ma però ci aiuta tanto, ecco. Quindi, volendo leggere la Bibbia, ricordiamoci questo progresso, questa evoluzione che ci fa crescere nel modo di guardare la violenza degli uomini. Si va dalla guerra santa, ordinata da Dio. Loro credono che sia ordinata da Dio. Questa è la lettura che fanno gli ebrei allora. Fino si passa dall'occhio per occhio, dente per dente, che è un contenimento della vendetta, per arrivare a Gesù, che dice: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. Oggi siamo arrivati a un punto in cui il rifiuto della guerra, per rifiutare la guerra non importa nemmeno più rifarsi a Gesù, basta un sano ragionamento, basta Machiavelli, direbbe padre Balducci. Mi ricordo messa con lui la prima volta questo aspetto. Basta Machiavelli, perché oggi dire di sì alla guerra non è come ai tempi degli Oriazi e dei Curiazi. Oggi davvero rischi la fine della storia del cosmo, se volete, del sistema solare. Mi ricordo che nel 1963 Papa Roncalli scrisse quell'enciclica famosa che si chiama Pacem in Terris. Alcuni di voi se la ricorderanno anche. Lo sapete che, se non andate a rileggerla qualche anno fa, e ho scoperto una cosa, non me l'ero accorto prima. Intanto che lui dice, lo sapete, i documenti, il Papa li scrive in latino, no? E dice appunto: siamo arrivati a un punto in cui già ipotizzare la guerra est alienum a razione, da gente fuori di testa. Non è più ragionevole pensare alla guerra come soluzione dei problemi. E sapete di che mi sono accorto? Che nella traduzione ufficiale italiana è stato corretto il testo originale. Chi l'ha tradotto in italiana probabilmente ha detto, che dice il Papa, insomma, come alieno completamente fuori della ragione. E ci ha messo, è quasi completamente, non me lo ricordo bene. Insomma, ha alleggerito la forza con cui il Papa l'aveva detto. Ecco, oggi siamo arrivati a un punto in cui non conviene, cioè non serve nemmeno più discutere sulla liceità della guerra, è da pazzi, alienum a razione, è da gente che non ragiona nemmeno. Questo volevo dirvi in questa giornata per la pace. Quindi la richiesta di deporre le armi subito e cominciare a trattare non è fatta da anime belle, illuse, che ritengono opportuno questa scelta. È l'unica strada percorribile. Questo vi prego di pensare su questo. Questo non voglio dire che non sia lecito difendersi, figuratevi, però tenendo presente che questa è l'unica strada percorribile. Si litighi, si discuta, si punisca chi la pensa così, non vendendogli più delle cose, non lo so, questo no, toccherà ai politici deciderlo, ma che la guerra oggi possa rientrare nei tempi nostri in una realtà razionalizzabile, io credo non sia più possibile questo. Ne parleremo insieme ancora. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,